Vita tempestosa, composta di bene e di male, come credo la maggior parte delle genti. Coscienza d'aver cercato il bene sempre, per me e per i miei simili. E se ho fatto il male qualche volta, certo, lo feci involontariamente. Odiatore della tirannide e della menzogna, col profondo convincimento esser con esse l'origine principale dei mali e della corruzione del genere umano. Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al bar, sono Riccardo e come al solito sono qui con Costantino. Ciao Costa.
Ciao a tutti e bentornati.
Eccoci qui. Allora, oggi inauguriamo una rubrica nuova. Perché vogliamo parlare, oltre che di eventi particolarmente importanti, anche di personaggi storici e quindi di figure chiave che secondo noi in un modo o nell'altro sì hanno fatto la storia, ma che comunque sono entusiasmanti. Il nostro focus è sempre sul cercare di trasmettervi figure, eventi e personaggi che possano essere entusiasmanti, che vi possano veramente far venire la voglia di appassionarvi a questa disciplina. Lo facciamo però non facendo un lungo elenco cronologico degli avvenimenti. Per quello ci sono i manuali, diciamo.
Sì, esatto.
Ma in realtà lo vogliamo fare dividendo il personaggio che scegliamo di volta in volta in aspetti e sfaccettature che magari riescono a farci apprezzare il personaggio anche sotto lati che magari non vengono spesso trattati, no? O che comunque possano darci il tempo di dedicarci un pochino più a lungo e approfonditamente sui vari personaggi. Oggi partiamo con un personaggio che io e Costantino riteniamo incredibile, veramente affascinante e che ci riguarda da vicino perché comunque fa parte della storia d'Italia, che è, lo vuoi dire tu Costantino, il generale?
Lo dico io, Giuseppe Garibaldi, sì.
Giuseppe Garibaldi, fantastico.
Sicuramente uno dei personaggi più affascinanti del Risorgimento italiano, quindi di tutto l'Ottocento italiano, come hai detto tu è stato un generale, stimato da amici ma anche dai suoi stessi nemici, personaggio molto complesso e che va analizzato secondo noi comunque sotto tanti punti di vista, onestamente.
Certo. No, ma infatti sarà una serie, come tutti i format che riguarderanno i personaggi saranno più episodi. Oggi in particolare per quanto riguarda Garibaldi ci focalizziamo sulla natura internazionale di Garibaldi, quindi parleremo del suo essere eroe dei due mondi e poi di un aspetto che forse non conoscono proprio in molti, che è dell'aspetto, se vogliamo, un po' di europeismo e di fratellanza tra i popoli di Garibaldi, ma ci arriviamo, insomma, piano piano.
Assolutamente.
Allora, perché è interessante Garibaldi? Oltre a questi due aspetti che oggi andiamo a trattare, non penso che lo scopriamo, diciamo, oggi con il Bar Storia, però, insomma, è una figura militare italiana veramente incredibile. Sui suoi successi, sulla sua figura di generale, ne parleremo probabilmente nel prossimo episodio. Ma insomma è il protagonista di tantissimi episodi tra i più incredibili della storia risorgimentale italiana, la Repubblica Romana, ne abbiamo anche parlato qui al bar, lo Sbarco dei Mille, insomma tantissimi episodi che veramente non basterebbe un podcast di 3 ore probabilmente a discuterne.
Assolutamente no.
E poi appunto una figura molto carismatica e di una carica anche emotiva, secondo me veramente invidiabile e particolare. Allora Costa, diamo un po' il quadro come al solito di chi stiamo parlando, anche non solo da un punto di vista emotivo ma anche da un punto di vista storico.
Assolutamente sì. Allora, lui nasce nel 1807 e muore nel 1882, quindi accompagna tutto il discorso, il contesto anche risorgimentale italiano, perché comunque nasce in un periodo in cui l'Italia era sostanzialmente un dominio napoleonico, diciamo, no? Se vogliamo dirla così, nel senso che Napoleone aveva fatto la campagna d'Italia, aveva un po' sistemato in suo potere i vari staterelli che formavano l'Italia, e invece muore quando l'Italia è effettivamente a tutti gli effetti uno stato fatto e finito, anche grazie a lui. Ma oggi vogliamo parlare un po' della sua figura internazionale, che si può dividere, diciamo, in due, diciamo, fattori, no? La parte precedente al suo impegno per la riunificazione dell'Italia e quella, diciamo, successiva. La prima parte è sicuramente relativa a quando lui andò a combattere in Sud America, e che è il motivo per cui si è meritato l'appellativo di eroe dei due mondi. E diciamo che questo sentimento internazionale in lui nasce quando è molto giovane ed era un marinaio dell'esercito sabaudo, perché in un viaggio in Turchia ad Istanbul si imbarcano sulla sua nave dei sansimoniani, quindi dei rivoluzionari francesi che stavano partendo in esilio in Turchia, appunto. E qui fa l'incontro con il capo di questo gruppo, tale Émile Barrot, che gli dice una frase che lui lui sente sua, a tal punto di confessarla durante il suo confronto con Alexandre Dumas, che ne ha curato delle memorie. Una frase che mi sento di riportare, se vai, per te va bene.
Fantastica, certo.
Un uomo che, facendosi cosmopolita, adotta l'umanità come patria e va ad offrire la spada ed il sangue a ogni popolo che lotta contro la tirannia, è più di un soldato, è un eroe.
Beh, insomma, direi che la combriccola che aveva incontrato, in un certo senso, sapendo a posteriori, no, quello che sappiamo oggi di Garibaldi, ci fa capire un po' forse perché ha fatto certe scelte, se lui stesso a dirci che questa frase comunque gli è rimasta molto, molto dentro, no?
Sì, diciamo che questo discorso, unitamente poi al suo essere un patriota, perché poi successivamente si unirà, diciamo, alle idee mazziniane, lo portano poi a fare quelle scelte che noi abbiamo poi apprezzato successivamente, ovviamente.
Quanti anni aveva qui Garibaldi?
Ne aveva poco più di 20, 23 o 24 circa, quando si era a questo punto.
Beh, quindi comunque, diciamo, immaginatelo anche la scena, no, di Garibaldi, comunque giovane, già lui di per sé era un tipo piuttosto particolare, come
sì, esatto,
visto, in un contesto come questo, quindi insomma si incontra con i sansimoniani, io veramente me lo immagino, ma mi sembra veramente un contesto assolutamente da riportare, affascinante.
Sì, esatto.
Ok, quindi al netto insomma di questo, lui appunto c'ha questo incontro che gli resta dentro, ma abbiamo detto che poi... Si ritroverà in qualche modo a incarnare questo spirito che tu hai ben sintetizzato, diciamo, in questa frase, secondo noi almeno in due modi diversi, no? In una prima fase, in due esperienze in realtà, in Sud America, che sono più d'azione, no?
Sì, esatto,
potremmo dire, e un'esperienza successiva che io insomma definirei un po' più matura, comunque però anche lì è, intendiamoci, riportava degli elementi un po' idealisti, però comunque un'esperienza un po' più matura che potremmo definire di politico.
Certamente.
Poi ci arriviamo. Partiamo dal Sud America, anche perché insomma l'eroe dei due mondi, dai, non possiamo,
esatto,
non parlarne.
Sì, non possiamo non parlarne. Allora, c'è uno spostamento di tempo agli anni 30, quando lui è, insomma, in fuga dall'Italia perché è ricercato dal Regno Sabaudo, arriva in Brasile. In Brasile si unisce, diciamo, a tutta quella quel gruppo di italiani, anche loro fuoriusciti, aderenti, diciamo, più o meno alle idee mazziniane, ma anche, se vogliamo, massoniche, e che sono poi coloro che formeranno assieme a lui la famosa Legione Italiana, con cui poi tornerà in Italia, e diciamo abbraccia gli ideali della Repubblica di Rio Grande, ovvero uno stato che si era scisso dall'impero brasiliano e che quindi va in guerra con questo grande impero per la propria libertà.
Okay, quindi abbiamo un fuggitivo, di fatto, perché è un fuggitivo,
sì, fuggitivo.
Per cose in realtà, una sorta di rivoluzione, no? Andata male, una sorta,
sì,
di rivolta a Genova che è andata male, in cui peraltro lui non aveva neanche attivamente poi partecipato, perché non era mai partita, quindi
no, assolutamente no, è stata proprio
contesto,
troncata,
sì,
sul,
sì,
nascere,
un contesto particolare. Quindi abbiamo comunque lui che fugge dallo Stato Sabaudo, si ritrova ad appoggiare una rivolta di uno Stato che è piccolissimo, perché poi,
sì,
in Rio Grande stiamo parlando veramente di uno Stato veramente microscopico rispetto,
sì, come dicevamo fuori ai microfoni, è come se, sì, il Molise si ribellasse all'Europa, diciamo.
Sì, esatto, una cosa del genere. Però nonostante questo lui comunque abbraccia questa causa,
certo, in quanto marinaio viene ovviamente preso come nella marina e gli viene data una lettera di corsa, quindi partecipa come, okay, corsaro.
Quindi era un pirata macellaio?
No,
con tutte,
assolutamente,
le cose che si
no, era un corsaro regolarmente schedato, diciamo, con lettera di corsa, la sesta sulle 12 date da tutto in tutto dalla Repubblica di Rio Grande.
Okay, quindi ecco, insomma, per inciso, quando si sente queste voci, no, di Garibaldi, il pirata, il bandito, eccetera, insomma, cerchiamo sempre di contestualizzare, perché ovviamente c'è una grossa differenza tra la figura di pirata e la figura di Corsaro.
Esatto, quindi opera in questa sfortunata parentesi della Repubblica di Rio Grande, che finisce con una sconfitta, perché comunque l'impero brasiliano riesce poi a tenere il controllo, ma lui comunque, in qualità di diciamo primo tenente di questa, di queste navi, riesce a riportare comunque a suo modo delle vittorie, perché con una delle navi chiamata Mazzini il perché si può intuire da quello che abbiamo detto prima, riesce comunque a riportare dei successi, ma in generale la guerra viene poi persa.
Cosa che comunque gli causa un grande rispetto anche da parte dei suoi avversari.
Sì,
no?
Sì, assolutamente, sia lì, ma anche poi successivamente, quando sia la Repubblica di Rio Grande che l'impero brasiliano si troveranno a partecipare, diciamo, come appoggio durante la guerra civile uruguaiana, dove due partiti, Colorados, appoggiati dal Brasile, dalla Repubblica di Rio Grande, dal Regno Unito, insomma, da un nutrito seguito, affronta i Blancos, che sono il partito invece più diciamo conservatore, appoggiato invece dagli argentini, in una guerra civile che dura 10 anni, in uno stato molto piccolo in realtà, perché che conta circa 60.000 abitanti, quindi stiamo parlando proprio di una guerra civile di portata minore dal punto di vista proprio delle forze in campo, ma che ha politicamente riguardato un grosso pezzo di, diciamo, di politica internazionale. E lui effettivamente, come marinaio, serve anche con i Colorados, riportando delle vittorie, e benché poi successivamente la guerra civile viene fondamentalmente vinta dai Blancos, per quanto lui poi, avendo assediato e preso Salto, la città di Salto, riesce fino all'ultimo a tenerla dalla parte dei Colorados, tanto che cercano anche addirittura di comprarlo, ma non riescono a comprarlo, perché lui, per l'ideale della libertà, è disposto anche a morire nonostante tutto.
Non era una persona, insomma, che si faceva comprare molto facilmente.
Non era una persona che si poteva comprare facilmente, per nulla.
Ok, quindi, insomma, un'esperienza sicuramente appassionante e, appunto, molto rivolta all'azione. Cioè, parliamo di guerre, esatto, parliamo di combattimenti, insomma, devo dire, veramente un'esperienza particolare. Per invece la seconda parte, diciamo, che vogliamo un po' trattare, dobbiamo fare insomma un balzo un po' più in là, no?
Sì, sì, certo.
Con il tempo, e andare intorno, diciamo, una finestra temporale che copre dal 1859 ovviamente al 1881, che poi sarà l'anno in cui muore il generale. Lo chiamiamo affettuosamente il generale, ma insomma,
per noi è sempre il generale.
Esatto, ormai le simpatie non le possiamo nascondere. Che succede nel 1859, Costantino, per avere un pochino l'idea?
Beh sì, allora lui nel frattempo è tornato in Italia e combatte attivamente per la libertà, no? Per la patria, per la libertà della patria. Proprio nel bel mezzo della quella che viene poi chiamata la seconda guerra d'indipendenza, lui è a capo dei cacciatori delle Alpi, quindi una brigata di volontari, e scrive a un suo amico inglese, che come tu mi hai raccontato prima, è un libraio di Newcastle.
Sì, sì, esatto. E infatti è proprio lì, cioè, il discorso. Lui gli scrive e comincia, diciamo, ad avere un po' quest'idea di una confederazione europea, che poi appunto è l'argomento che vogliamo introdurre. Ci scrive, cioè inizia, insomma, questa sua fissazione, se vogliamo, poi, perché veramente se la porterà fino alla tomba.
Sì, assolutamente sì.
Letteralmente nel 1859, appunto, a questo suo amico Isaac Crowther, un libraio di Newcastle, e già comincia a dire: allora, signori, Francia, Italia, Grecia, Spagna e Portogallo devono fare una confederazione. Okay. Cioè, lui così si è messo in testa questa cosa nel 1859 e veramente se la porterà avanti per lungo tempo. Cioè, in questa lettera che abbiamo citato, lui scrive: disarmare l'Europa sarebbe una conseguenza della confederazione, quindi quella che abbiamo citato prima, e l'enorme somma risparmiata annualmente dal costo di eserciti e flotte, potrebbe essere investita in ogni tipo di meraviglia per migliorare la condizione dell'umanità. Cioè, pensa che cosa scrive nel 1859.
La cosa particolare è che parla di pace e disarmare l'Europa durante una guerra. Cioè, comunque lui sta combattendo.
Esatto. Cosa che in realtà ci può sembrare un po' in contraddizione, ma secondo me non lo è, perché tutte le guerre, diciamo, che Garibaldi ha combattuto, le ha sempre combattute, almeno dal suo punto di vista ovviamente, però nel nome della libertà e contro stati che comunque lui riteneva un po' al di fuori del discorso di pace, di fratellanza e di libertà europea, nella fattispecie ovviamente l'Austria, ma in realtà anche altre, perché lo vedremo più avanti, perché appunto nel 1860 sempre lui di suo pugno, cioè si sta svolgendo la battaglia sul fiume Volturno, lui che fa? Scrive un memorandum alle potenze europee, perché ovviamente Garibaldi si può permettere anche questo,
perché è giusto,
e gli chiede ok, voi dovete impegnarvi a unificare il continente. Per lui i motivi sono molto chiari, perché dice: allora, la Francia è una nazione potentissima, effettivamente, insomma,
all'epoca lo era.
L'Inghilterra è una flotta molto potente, gli altri stati più o meno si devono impegnare per tenersi, no, sullo stesso tenore, per competere, e quindi, insomma, visto che tutte queste cose, diciamo, insieme all'interno dello scenario europeo, se le unissimo tutte insieme, l'Europa sarebbe una potenza a cui nessuno avrebbe il coraggio di opporsi. Quindi, cioè, siamo sempre nel 1860, ma sono discorsi che noi in un certo senso sentiamo ancora oggi.
Beh, sì.
E che oggi ancora non si sono completati, perché insomma poi lo scenario europeo si è anche un po' complicato, però sentirne parlare nel 1860 è particolare. Ovviamente lui non parla dei grandi assenti, diciamo, di questo discorso, Austria e Impero Ottomano,
ma anche il papato, diciamo, che
poi, esatto, il papato poi lo vediamo, lui, come si dice, ha il dente avvelenato col papato, però testualmente lui in questo contesto dice: non parla di Austria e di Impero Ottomano per il bene degli sventurati popoli che opprimono. Quindi, cioè, per dire, lui l'Austria e l'Impero Ottomano, e insomma anche il papato, li ha sempre considerati come una minaccia per la fratellanza dei popoli, no?
Sì, un qualcosa che ostracizzava la libertà, diciamo, dei popoli, sì.
Esatto, ed è il motivo per cui secondo me non può essere in contraddizione il fatto che lui, mentre combatte gli austriaci, parla di queste cose, perché...
Sì, sì, è effettivamente il suo ruolo in quel momento,
sì,
quello di liberatore, sì, diciamo.
Esatto, perché secondo me lui li ha sempre ritenuti un po' un retaggio del passato, cioè Garibaldi ha avuto questa visione, no, di un mondo nuovo, lui comunque era un fervente repubblicano,
certo,
aveva questa visione di un mondo diverso da come era per la maggior parte del suo tempo, e quindi insomma... è naturale un atteggiamento del genere. Nel 1862, precisamente il 31 luglio del 1862, lui sta tentando la liberazione di Roma, una delle tante, insomma,
una di quelle di che prova, sì, esatto.
Esatto, una di quelle che lui prova, e pensa che il proclama in cui lui cerca, diciamo, di liberare Roma, il proclama del 31 luglio inizia nel nome dell'Europa, quindi c'è, cioè, cosa che comunque ci conferma ancora che lui questa idea ce l'ha in testa.
Sì, sì, assolutamente sì.
E arriviamo un po' più avanti, in realtà nel 1867, in cui a Ginevra si svolge un congresso molto importante, il congresso della Lega della Pace e della Libertà. Garibaldi, secondo te, si poteva accontentare di un ruolo marginale?
Ovviamente no, era il presidente.
Ovviamente no, esatto, lui era il presidente, in realtà anche molto stimato, cioè nel senso, noi comunque magari possiamo pensare a Garibaldi come una figura mitomana, in realtà no, cioè comunque
no.
Era da tutti molto apprezzato e gli veniva riconosciuto questo ruolo particolare, e tu pensa che in questo contesto in pratica si svolge questo congresso in cui si parla di favorire l'instaurazione di regimi repubblicani, si parla dell'idea degli Stati Uniti d'Europa, cioè abbastanza apertamente, e questo qui è il proclama, diciamo, no, con cui lui propone la sua risoluzione. Allora, tutte le nazioni sono sorelle, la guerra tra loro è impossibile, le eventuali controversie saranno giudicate dal congresso e i membri del congresso saranno nominati da società democratiche di ciascun popolo. Poi ogni nazione ha il diritto di voto al congresso, il papato è dichiarato decaduto, su questo così. Poi ci torneremo, esatto, e la religione di Dio adottata dal congresso e ciascuno dei suoi membri si impegna di propagarla in tutto il mondo. Ecco, allora, i lavori di questo tipo di proclama non hanno molto successo, anche secondo me, ma non secondo me, cioè poi storicamente verrà anche accertato, per via della questione, insomma, religiosa, no? Che certo. Viene sollevata. Cioè, non puoi andare, dai, parliamoci chiaro, non puoi andare in giro a parlare in maniera così aperta contro il papato nel 1867. Garibaldi lo fa lo stesso, perché ovviamente lui non si tirava indietro davanti a queste cose, ma comunque, nonostante i lavori poi prendono tutta un'altra piega, cioè io in questo programma ci vedo dei progetti, diciamo, di organizzazioni internazionali che poi in realtà hanno visto la vita nel Novecento.
Beh sì,
io
assolutamente.
Ci vedo le basi dell'Unione Europea, le basi dell'ONU, cioè si vede, insomma, no? questa voglia di avere delle istituzioni di fratellanza tra i popoli. E niente, insomma, questo esperimento poi purtroppo termina appunto per lui in maniera prematura, perché in tutto questo in realtà se ne deve andare a combattere.
Doveva assentarsi per un problema, esatto, tecnico. A 60 anni doveva andare a fare una rivoluzione, purtroppo è così.
Succede. però insomma lascia una lettera in realtà a Jules Barni, purtroppo io e Costantino con il francese abbiamo qualche problema, ma ci perdonerete, un uomo politico insomma del suo tempo francese, e in pratica tra le altre cose che gli scrive, terminiamo la nostra missione democratica mondiale proclamando la religione universale di Dio che ai preti Arbué e Torquemada sostituisce il sacerdozio dei Leibniz, dei Galilei, dei Keplero, degli Arago, dei Newton, dei Quinet, dei Rousseau. Avremo così imboccato il sentiero che ci deve condurre alla fratellanza dei popoli e cementare in modo durevole il patto della pace universale. Cioè, ancora, qui ci vediamo anche se vuoi un'introduzione di razionalismo, no? Comunque di un'idea veramente molto diversa.
Beh sì, moderna, assolutamente moderna.
Esatto, è assolutamente moderna. Cosa che appunto abbiamo detto si porterà fino alla tomba, letteralmente, perché nel 1881, un anno prima di morire, abbiamo una lettera, peraltro poi vi daremo anche un po' di riferimenti su tutte queste lettere che stiamo citando, a un deputato francese, suo amico tale Michard, e lui in tutta la lettera ha un pezzo particolare che ci colpisce e che secondo me è importante. Dice: ecco lo scopo che dobbiamo raggiungere, non più barriere, non più frontiere. Cioè, discorso sempre nel 1881 che in un certo senso va a mettere una riga, no? A mettere una chiusura di tutte queste sue esperienze che sono state belliche e d'emozione e d'azione, se vogliamo, in Sud, certo, America, e anche un po' più politiche, di congresso, appunto epistolari, ma comunque più ragionate, che abbiamo visto invece nella seconda parte, nella parte un po' più...
dimostra di non essere solo un guerrigliero, diciamo.
Esatto, dimostra di non essere un guerrigliero, di essere anche una persona che comunque in realtà sapeva sedersi ai tavoli che contavano quando bisognava farlo. E nel 1881 il fatto che lui appunto non voleva più barriere e più frontiere è un po' forse la sintesi di queste due esperienze.
Beh sì,
no?
Assolutamente.
È la sintesi di un uomo che comunque ha combattuto tutta la vita per il trionfo delle nazionalità libere, quindi c'è la libera, cioè, Repubblica del Rio Grande, l'Italia libera, quindi la libertà in termini nazionali, ma che è anche un convinto, come dire, assertore o comunque un sostenitore dell'unione dei popoli europei. Cioè, secondo me, in queste due esperienze veramente si fondono queste due immagini che a volte ci sembrano in contrasto, ma in realtà secondo me vanno veramente di
e che lasciano anche un personaggio molto affascinante sotto un punto di vista che magari è quello meno conosciuto, perché si tende a parlare di Garibaldi come generale,
sì,
esatto, non come uomo di idee, però sono...
Esatto, e ne parleremo però anche del Garibaldi generale probabilmente la prossima volta.
Assolutamente sì.
Allora, no, ma perché veramente su Garibaldi c'è da dire un'infinità di cose, ma siamo già oltre 20 minuti, Costantino, quando ci si diverte il tempo passa velocemente.
Assolutamente.
Quindi insomma diamo un po' di riferimenti come al solito. Allora, molte delle cose che abbiamo citato le trovate nelle memorie autobiografiche di Garibaldi, che vi consiglio di leggere perché veramente sono particolari. Tra l'altro, se non sbaglio, anche il pezzo introduttivo che abbiamo letto è tratto dalle sue memorie. Poi un altro paio, diciamo, di fonti particolari, c'è l'epistolario di Giuseppe Garibaldi, tutte, certo, le lettere che insomma vi abbiamo citato le trovate lì, e l'ideale nazionale Ideale nazionale e democrazia in Italia, da Foscolo a Garibaldi, che è un testo di Lauro Rossi, in cui si discute anche un po' della seconda parte, diciamo, di cui abbiamo parlato adesso. Costantino, c'è qualcos'altro?
Beh, se volete una versione più bella, cioè magari scritta anche un po' diversamente, delle memorie di Garibaldi, c'è cioè la versione di Alexandre Dumas.
Ovvero, certo, sì. Insomma,
perché Garibaldi ha fatto scrivere le sue memorie a Alexandre Dumas, perché insomma, perché no, certo. Dopo tutto.
Perché no, ok, come al solito poi diamo un po' di riferimenti un po' più divulgativi.
Sì, il
maestro lo citiamo.
Assolutamente, dai. Sì, c'è su YouTube, si trova facilmente, un intervento di Alessandro Barbero al Festival della Mente del 2011, in cui si ritrovava a dover parlare, diciamo, del pensiero dell'Italia, visto che erano i 150 anni del Regno d'Italia, e una delle tre puntate, diciamo, è la terza, è dedicata proprio a Garibaldi. È un'oretta molto interessante di studio sul Garibaldi personaggio e non soltanto sulle cose che ha fatto, che noi speriamo di aver riportato, diciamo, bene in parte, però insomma il maestro,
sì,
è il maestro.
Ha trattato anche cose diverse, certo. Però insomma Barbero, sia per completezza che per insomma capacità narrativa, veramente non potete perdervelo, ma se siete qui probabilmente lo conoscete già.
Sì, esatto.
Finiamo con un libro, ma qui veramente siamo nel campo dell'ucronia totale, però insomma ci sembrava particolare citarlo. C'è un libro che si chiama Garibaldi a Gettysburg di Pier Francesco Prosperi, che in realtà si interroga sul fatto cosa sarebbe successo se Garibaldi avesse partecipato nella guerra di secessione americana. Peraltro, Costantino, questo rischio c'era pure, vero?
Beh sì, assolutamente, perché effettivamente Abramo Lincoln ha chiesto a Garibaldi, più che sessantenne, di partecipare attivamente alla guerra civile. Lui ha anche detto: sono pronto subito a partire, ma voleva la sicurezza che si stesse combattendo per la libertà degli esseri umani. Siccome questa rassicurazione non poteva arrivare, perché l'Unione non era così sicura di combattere effettivamente per abolire la schiavitù, almeno inizialmente, Garibaldi non va, perché non combatte per guerre che non sono di libertà.
Sì, pazzesco. Posso dire pazzesco, cioè, che personaggio incredibile, vabbè, ok. Quindi insomma Garibaldi a Gettysburg, se volete sapere come sarebbe finita. In realtà poi il libro prende derive ucroniche abbastanza importanti e particolari, però comunque...
Però era carino,
lo mettiamo,
era carino da inserire.
È interessante, è carino, sì. Va bene, direi che più o meno ci siamo detti tutto per questo primo episodio su Garibaldi, ce ne saranno altri, vi invitiamo come al solito a seguirci sulla nostra pagina Facebook, seguiteci, ascoltateci nel nostro podcast, nella vostra app preferita, noi vi salutiamo e ricordatevi che la storia...
Come la birra, non annoia mai.